Ed eccoci qua, ben trovati a voi che sapete. Buongiorno Giovanni Conti, ben trovato.
Buongiorno Claudio Farinone.
Eccoci qua. Allora, oggi l'argomento è veramente molto interessante. Apriamo una settimana con, diciamo, un fuoco su un museo del tutto particolare e interessante che è stato aperto da pochissimo. Si tratta del Museo Nazionale dell'Emigrazione a Genova, che evidentemente è una città che, grazie al fatto di essere una città di porto, ha avuto un ruolo assolutamente centrale, no, nella storia dell'emigrazione italiana. E questo ci dà un bello spunto per parlare della musica che c'è attorno a questa tematica così grande e purtroppo ancora così brutalmente, dico io, attuale. E per parlare di questo argomento abbiamo innanzitutto un ospite, diciamo, importante. In questo caso si tratta del presidente del Museo Nazionale dell'Emigrazione. Per la prima volta, voi che sapete, con noi è Paolo Masini. Buongiorno, ben trovato.
Salve, buongiorno a voi e grazie.
E poi invece una voce notissima del pubblico di Rete 2.
Paolo Prato, musicologo di fama internazionale. Buongiorno Paolo.
Vabbè, non esageriamo, grazie. Buongiorno.
Beh, sei in Italia,
è vero,
trasmettiamo dalla Svizzera, è internazionale.
D'ufficio sei internazionale. Allora io comincerei, se siete d'accordo, con Paolo Masini, no? Insomma, la musica, la canzone in particolare, oggi parliamo soprattutto di questo, ha avuto un ruolo molto importante nei fenomeni migratori. È molto bello, come dire, paragonarla con una fotografia, una sorta di istantanea che in un attimo è in grado di evocare una storia, in questo caso una sorta di epopea che ha coinvolto evidentemente milioni di europei, di italiani innanzitutto, insomma il popolo che ha esportato, se così si può dire, più persone di qualunque altro, no? Direi un luogo per eccellenza che è in grado di custodire da sempre le memorie dei migranti è appunto il museo, e in Italia è stato appena inaugurato questa struttura molto interessante dal nostro punto di vista, che non mancheremo di visitare al più presto. Perché un museo delle migrazione e perché proprio a Genova, anche se i motivi ci sembrano evidenti, Paolo Masini?
Allora, un museo dell'emigrazione perché crediamo che quello che è avvenuto in varie parti del mondo, in Italia in maniera particolare, sia un fenomeno dal punto di vista sociale, sociologico, da raccontare e da ricordare, perché fa bene ricordare, fa bene anche le normali questioni migratorie che esistono al mondo da quando è nata questa terra. Pertanto
sì,
è bene sempre ricordare, c'era il sindaco Veltroni, quando era sindaco diceva sempre che ai suoi tempi faceva notizia se il tuo compagno di banco era marchigiano. Ora che Dio, le cose sono cambiate, c'è un grande mescolamento delle carte, ma è bene appunto ricordare quanti italiani sono stati all'estero, quanti sacrifici sono stati fatti da tanti italiani all'estero. Noi attraverso questo museo, lo dicevate prima, è stato aperto l'11 maggio e grazie se lo andrete a visitare tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché abbiamo voluto là ricostruire quella che io definisco la più grande operazione di memoria popolare e collettiva di questo paese.
Uh-huh.
Abbiamo parlato di storie, tantissime storie, è un museo molto, come dire, un museo digitale, molto
lo immagino.
Con immagini, non troverete le valigie di cuoio, diciamo. tratto con immagini, e che parla dell'emigrazione a 360 gradi, da chi è andato via per fame, chi è andato via durante le leggi razziali perché doveva fuggire, i religiosi che sono andati all'estero per fare le missioni. Parla dell'emigrazione a 360 gradi, e è chiaro, riprendendo la vostra trasmissione, l'inizio della vostra trasmissione,
sì,
è chiaro che in questo contesto la musica gioca un ruolo importantissimo, anche perché spesso, in mancanza all'epoca di WhatsApp ed altro, era la musica, la canzone del tuo paese era quella che ti rimaneva ancorata e ti rimaneva nella pelle e te la portavi,
certo,
dietro dove andavi.
Facendo un parallelo con la fotografia, no? Mi viene in mente una cosa che mi raccontò Ferdinando Scianna, insomma celeberrimo fotografo italiano, che dice: la mia più grande ambizione è quella di avere le mie fotografie in un album di famiglia, no? E questo a definire proprio la capacità del racconto delle storie, anche delle storie di ognuno di noi, e così sicuramente lo è la musica, no? Quindi quanta musica c'è all'interno del Museo Nazionale dell'Emigrazione, quanta musica avete utilizzato per farcire di informazioni il vostro museo?
Beh, ce n'è tanta, anche per, grazie alla collaborazione con canzoneitaliana.it, con persone brave ed esperte come Paolo Prato, Luciano Ceri ed altri. Ce n'è tanta, perché da, anche nell'inaugurazione, da Seghe Penso in poi, a De Gregori, ai giorni nostri, ma pensando anche al tema di immigrazione e immigrazione, penso all'operazione che fece Lucilla Galeazzi qualche tempo fa con Mamma mia, dammi 100 lire, cantata in lingua araba. Piace ripetere, l'immigrazione è lo stesso fenomeno, cambia nome secondo da che parte della costa stai, ma è lo stesso fenomeno.
Italia bella vostra, ti gentile, e i figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più.
Ci sarebbe da lavorare senza stare in America a migrare.
Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame ci han dipinto sulla faccia e per guarire l'ancella medicina.
Ogni po' noi si sente di nuovo là dove la raccolta del caffè.
L'operaio non lavora, c'è la fame e lo divora, e qui braccianti non sanno come si fa ad andare avanti.
Ogni po' noi si sente di nuovo là dove la raccolta del caffè.
E che bella questa canzone dal nuovo canzoniere italiano, Italia bella, mostrati gentile, una, come dire, un incedere estremamente semplice ma dotato di una grande comunicatività.
Certo, tre accordi potremmo dire, e una voce evidentemente del popolo che porta un messaggio forte. Paolo Prato, appunto, queste sono sonorità che ci portano subito a immaginare un certo tipo di emigrazione. Ma venendo al lavoro che avete fatto nel Museo Genovese, di che musica stiamo parlando? Di quali canzoni possiamo immaginare e soprattutto qual è il ruolo musica canzone con l'emigrazione, evidentemente anche la voce dell'emigrazione?
Certo, benissimo. Allora intanto lasciatemi dire che la voce che abbiamo appena ascoltato era quella di Caterina Bueno, grandissima appunto esponente del canto popolare toscana, e questo era uno stornello toscano di fine Ottocento. Tra l'altro Caterina è stata oggetto anche di una canzone di De Gregori all'inizio della sua carriera, no?
Sì.
Intitolata Caterina. E, allora, cercando di fare una mappa della musica migratoria, certamente il primo repertorio che incontriamo è quello di carattere folclorico, tradizionale, canti anonimi, ma pensiamo che comunque la musica tout court ha sempre accompagnato le traversate oceaniche, perché all'inizio l'emigrazione era verso le Americhe. E se si vanno a leggere i tanti documenti, diari di viaggio e anche le analisi degli storici, ci accorgiamo che a bordo dei transatlantici, in mezzo a bagagli, bauli, valigie di cuoio, c'erano stipati le immancabili chitarre, molti mandolini e spesso strumenti minori che fanno parte delle tradizioni locali, campanelle, fischietti, triangoli, tamburelli, armonica a bocca, insieme a strumenti magari più nobili come violini, flauti, trombe e organetti, soprattutto l'organetto. Diciamo che mi vengono in mente due istantanee. Una che è tratta dal film Mamma di Guido Brignone del 1941, dove si vede il grande tenore Beniamino Gigli che esegue questa famosissima canzone a bordo di un transatlantico di fronte a una folla di emigranti, non si sa se vanno o tornano, ma probabilmente vanno, che sono ammutoliti e rapiti nell'ascoltare una canzone che comunque parla di un ritorno, mamma ritorno da te, no? L'altra istantanea Deriva invece da un libro bellissimo di uno storico italo-americano che si chiama John Zucchi, un libro che risale una trentina di anni fa, che si intitola I piccoli schiavi dell'arpa. E questa è un'analisi documentatissima dei bambini musicisti migranti che da tutte le parti d'Italia, di un'Italia che ancora non era nazione, quindi parliamo dell'Italia pre-risorgimentale, migravano a Londra, Parigi, New York anzitutto, sì, e poi anche nella Russia di Mosca e San Pietroburgo e in alcune città del Sud America. Questi bambini al soldo di padroni, tipo Zampanò, no, e Giulietta Masina nella strada, per richiamare un esempio cinematografico, questi sì, bambini erano letteralmente sfruttati, piccoli schiavi che attiravano, mendicavano, suonando o facendo finta di suonare. In ogni caso sono l'avanguardia, ahimè, di un popolo di musicisti, perché le statistiche ci dicono che circa un sesto degli italiani che migrarono negli anni d'oro dell'emigrazione erano musicisti, o meglio, diciamo che sapevano cavarsela con uno strumento, quanto bastava per poter da un lato indubbiamente mendicare, ma dall'altro soprattutto per rievocare la terra, il paese nativo lasciato alle spalle.
E da Genova
in Sirio partivano per l'America,
barcare i confini,
e da bordo
cantarsi sentivano
tutti allegri
del suo destino.
Urtò il Sirio
un orribile scoglio
di tanta gente
la misera fine.
La voce di Giovanna Marini e quella di Francesco De Gregori in questa canzone intitolata Il tragico naufragio della nave Sirio, il celebre piroscafo che era stato costruito in Inghilterra per portare appunto gli immigranti italiani oltreoceano e colò a picco.
Già, ahimè, beh, insomma, quante storie sono state raccontate attorno alle navi, no? Penso per esempio anche al penultimo bellissimo disco di Sting, The Last Ship, si chiama proprio così, l'ultima nave, insomma, che sono super giù tratta di questi temi. Ma al di là di questo, torniamo un attimo al Museo Nazionale dell'Emigrazione, perché ci interessa particolarmente, visto che oggi abbiamo il privilegio di ospitare il presidente Paolo Masini di questa nuova e importante istituzione. Le voglio chiedere questo, Paolo Masini: oggi i musei chiaramente sono cambiati, lei prima ci ha parlato evidentemente di multimedialità, del fatto che non troveremo le valigie ma troveremo sicuramente molti supporti appunto multimediali, no? Quindi non più spazi espositivi ma anche idee per trasmettere dei contenuti, e immagino per esempio quanto possa essere bello e produttivo un museo di questo genere con questo orientamento che si rivolga agli studenti, alle scuole. Quindi le voglio chiedere se avete già immaginato delle attività per esempio anche con momenti musicali che possano raccontare queste storie usando, impiegando la musica verso i giovani. Pronto? Paolo Masini, forse è caduta la linea, cerchiamo di recuperarla quanto prima, Giovanni. Direi passiamo magari con un'altra domanda per Paolo Prato, Giovanni.
Assolutamente sì. Non ci sono solo i canti della tradizione, Paolo, che hanno accompagnato gli anni d'oro delle grandi migrazioni a inizio Novecento. La canzone che abbiamo appena sentito era proprio una di quelle realizzazioni recenti che però parlano appunto di migrazione. Il tema è stato affrontato anche quando il fenomeno della migrazione è venuto meno o in qualche modo è rallentato. Ecco, in che modo e quali sono le differenze con il repertorio delle origini? Che fenomeno musicale si è generato a questo punto?
Beh sì, certamente è una bella domanda perché poco fa abbiamo ascoltato ancora un brano del repertorio classico che attiene alle tradizioni popolari ma non ha un autore vero e proprio. Il tragico naufragio della nave Sirio, che è stato riproposto in chiave di revival, ma insomma era un canto da cantastorie, che l'incidente alla nave Sirio è avvenuto nei primissimi anni del Novecento. Certo è che nel momento in cui il tema dell'emigrazione diventa forte nella società italiana, a questo punto anche i professionisti della canzone, parlo dei compositori, dei parolieri, se ne accorgono e dedicano ad essi capitoli importanti della loro produzione. Pensiamo che ogni capoluogo di regione vanta almeno una canzone che ha per tema l'abbandono del paese natio. Si è detto prima di Ma se che penso per Genova, io penso a Firenze, La porti un bacione a Firenze, o a Torino, Ciao Turin, o a Romagna mia. Sì. E Vaiu Alassari, forse meno nota, ma è una ballata da cantastorie di Nonna Solamone che rappresenta l'emigrazione siciliana. Certo è che da tutto questo spicca comunque un repertorio per qualità letteraria e qualità musicale, che è sempre lì, è la canzone napoletana. certo. Voglio citarvi almeno due brani famosissimi. Uno è Santa Lucia Lontana, composta da Ea Mario, che tra l'altro era anche il compositore della Leggenda del Piave, insomma il secondo inno nazionale, scusate se è poco. Santa Lucia Lontana diventa l'inno dei migranti con quell'incipit: partono i bastimenti per terre assai lontane, cantano a bord so napolitano. Insomma, diventa l'inno degli immigranti. Nel 19, quando Ea Mario pubblica questa canzone, l'emigrazione registrava cifre da record, erano i picchi dell'emigrazione. La canzone venne lanciata prima a Pozzuoli, poi diventò, nell'incisione di Gilda Mignonette, diventò appunto l'inno delle migranti perché Gilda Mignonette, lei stessa da Napoli, si trasferì a New York e fu etichettata la regina degli emigranti perché fu lei soprattutto a diffondere la canzone napoletana nelle comunità d'oltreoceano. Il suo cavallo di battaglia era A Cartulina e Napole, no? Tipica immagine di nostalgia, come dire, noi non solo napoletani, perché tutti gli italiani si riconoscevano nella canzone napoletana, perché era l'unica canzone conosciuta su tutto il territorio nazionale ed era un vanto anche. Non a caso Caruso in quegli stessi anni stava ottenendo un successo strepitoso, non solo come cantante di opera, ma come ben sapete anche come ambasciatore della canzone napoletana. Quindi diciamo che il primo grande repertorio d'emigrazione d'autore è quello che fa capo a Napoli. L'altra canzone che volevo citare è Lacrime napoletane del 1925.
Certo.
Mia cara madre, sta per terasi Natale e a sta lontane chi umma sapa amare. Come vorrei allumato io tre biancale, come vorrei sentino zampugnare, ai ninni miei facito lo presepio, e a tavola mattito piatta mia, facito quando a sera da vigilia, come si mietza a voi stessa purina. Ence ne casta la crema st'America, a noi napolitane, per noi canci chiagnimmo cielo e Napoli, come amare stupano.
tutto il brivido della voce di Murolo, Lacrime Napolitane. Stavamo appunto raccontando prima con Paolo Prato del potere evocativo straordinario di questo genere, di questo contesto musicale. Torniamo sui musei e sul museo in particolare Nazionale dell'Emigrazione di Genova. Dicevamo prima, Paolo Masini, prima che cadesse purtroppo il collegamento, no? Oggi i musei, dicevamo, sono cambiati, no? Quindi spazi che non sono più degli spazi puramente espositivi, ma godono per esempio del supporto della multimedialità, e immaginavamo come potesse essere un museo di questo genere, che cosa potesse offrire per esempio ai giovani, per esempio quanto potesse impiegare la musica come, diciamo, potere evocativo per fargli comprendere delle cose in modo, come dire, più vicino e anche attraverso un altro genere di sensibilità che non sia solo quella della classica spiegazione un po' più tradizionale. Che cosa ne dice a proposito, Paolo Masini? Avete già in mente qualche cosa, per esempio, per il pubblico dei giovani?
Beh, sì, io credo che chi ha la ventura di nascere in questo periodo storico si debba pure portare sulle spalle, come dire, l'impegno a trasformare la storia, la memoria in modo diverso, no? Perché poi se ai nostri ragazzi gli diamo dei libri polverosi che non sanno parlare,
sì,
passa il messaggio. Il tentativo che abbiamo fatto, e considerando le numerosissime richieste, davvero una cosa che sta sorprendendo anche noi, che vengono dalle scuole, di prenotazione, di visite, sembra che abbiamo trovato il canale giusto. Innanzitutto questo taglio, diciamo, legato molto alle storie, c'è l'ultimo piano riservato ai bambini, con un percorso legato ai bambini, con un percorso che si può fare ricostruendo un po' quello che i bambini della loro età facevano quando andavano in una terra straniera. Pertanto l'immedesimazione in tutto questo attraverso storie interattive, ma ripeto, storie di uomini e di donne, perché noi ci siamo basati molto su questo. Abbiamo realizzato circa 40 protocolli di intesa con varie realtà, e tra tutte sono davvero le più svariate, dal CONI per lo sport e l'emigrazione, sul quale abbiamo fatto un approfondimento molto importante, ma penso anche all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Non a caso abbiamo voluto che all'interno del CDA ci fosse Natalia Canci, che è un po' la rappresentante di quel mondo, perché ci basiamo sulle storie di donne e di uomini che hanno attraversato il mare. Riprendo rispetto anche all'argomento di Paolo, noi abbiamo fatto una serie di iniziative prima dell'apertura che si chiamavano Aspettando il May. All'interno di queste non potevamo dimenticare il 2 di agosto, per il centenario di Caruso, abbiamo fatto un grande musical ricordando la vita di Caruso al Festival di Nervi, però come attori dei giovani ragazzi immigrati. Cioè questo percorso, questo scambio, questa osmosi tra emigrazione e immigrazione che continuiamo a portare avanti sta dando grandi risultati. Prima non ho risposto alla domanda su Genova, perché Genova? Genova perché è da lì, dalla fine Ottocento sono partite le prime grandi immigrazioni, perché lì ci sono le più grandi aziende navali italiane.
Certo.
E perché Commenda di Pre, che è il luogo dove siamo, un posto del 1200 bellissimo, abbiamo ristrutturato grazie alla sua intendenza in maniera magistrale, perché lì prima di partire i pellegrini per la Terra Santa andavano a dormire, e poi negli anni successivi era il luogo dove c'erano le osterie, i luoghi dove mangiare prima di prendere la nave e partire e vedere la lanterna di Genova come ultima luce prima magari della Statua della Libertà a New York.
Pertanto, certo.
C'è tanto da raccontare rispetto a questo.
È sicuro. Peraltro, insomma, Paolo Masini, negli ultimi anni bisogna dire che il Ministero della Cultura, insomma, abbia varato, promosso e proposto diverse iniziative in campo musicale, no? Pensiamo appunto, l'abbiamo citato prima, il portale della canzone italiana. Consiglio a tutti di andare a visitarlo perché è veramente molto interessante, no? Lei è consigliere del ministro. E che cosa ci può dire a proposito? Per esempio, fra poco è la Festa della Musica, il prossimo 21 giugno avete qualche cosa di particolare che sta bollendo in pentola?
Guarda, abbiamo tantissimo, perché la Festa della Musica sono 45.000 eventi in un giorno. Non possiamo dire molto perché la conferenza stampa con il ministro la facciamo il 14 giugno,
okay.
possiamo dire quello che già c'è, che la testimone di quest'anno sarà Malika Ayane, che il tema di quest'anno sarà il recovery sound, pertanto parleremo di ambiente.
Sì.
E insomma sarà una bella festa con belle sorprese, e davvero andremo in ogni angolo del paese a portare la musica. Ma oltre a questo, visto che parliamo di Genova, insieme a Dori Chessi, a Massimo Bernardini e ad altri, stiamo realizzando la Casa dei Cantautori all'Abbazia di San Giuliano.
Ma che bello.
Un posto davvero magico, dove stiamo ricostruendo la storia, partendo dalla Liguria, una regione molto importante in questo senso, fino ad arrivare agli altri al cantautorato italiano,
sì,
con un'accortezza. Abbiamo fortemente voluto che ci fosse un luogo per i ragazzi che volessero studiare il nostro cantautorato, pertanto ci sarà lì un luogo, una stanza, delle abitazioni dove i ragazzi da tutto il mondo potranno venire appunto a studiare il nostro cantautorato. Credo che ce ne sia bisogno. A un certo punto con il ministro Fedeli insieme a Franceschini stiamo provando ad inserirlo anche nelle lezioni di storia a scuola, il cantautorato. Chissà che prima o poi non ce la facciamo.
Dai, mi sembra una bellissima idea.
Siamo quasi in chiusura, e a proposito di cantautorato, Paolo Prato, sono stati proprio i cantautori e non solo, ma soprattutto che negli anni 70 hanno fatto sì che il tema della migrazione tornasse in qualche modo in auge, combinandolo con la canzone politica. Ecco, il tema delle sofferenze, le difficoltà del mondo dell'immigrazione fatto proprio dal messaggio politico, evidentemente per sottolineare anche delle situazioni diverse. Ecco, ti vengono in mente qualche esempio? E come mai questi cantautori sono andati proprio a pescare nel bacino del fenomeno migratorio?
Ma guarda, allora parliamo di un altro tipo di migrazione in questo caso, cioè l'immigrazione dal sud Italia al nord industriale, e allora lì i cantautori si sono lanciati, come in fondo aveva fatto il cinema neorealista qualche anno prima, no? Rocco e i suoi fratelli come manifesto in fondo di quel fenomeno. Penso a Endrigo col treno che viene dal sud, canzone tra l'altro in risposta polemica a una precedente canzone di Bruno Lauzi che trattava il tema dell'immigrazione in modo un po' romantico e nostalgico, no? Endrigo invece si sofferma sugli aspetti problematici. O penso a Lucio Dalla che firma l'auto tagata a T.O., cioè di Torino. Poi c'è tutto, appunto, effettivamente citavi la canzone politica, Alfredo Bandelli, Compartono gli emigranti, la ballata dell'emigrazione. Ma è interessante come un altro cantautore genovese, e io sono sempre lì a dire che non dovevo muovermi da Genova, lo sapevo, tutte le belle cose succedono quando io non ci sono più, vabbè. Ivano Fossati, un altro mio concittadino e quasi coetaneo, ha fatto una canzone bellissima sulla nuova migrazione, diciamo, che dalla fine degli anni 90 rappresenta l'attraversamento rischiosissimo del Mediterraneo, insomma dalle coste del Nord Africa alle coste della Sicilia, eccetera, con naufragi e tragedie, ahimè, all'ordine del giorno. Questo, ecco, è l'ultimo capitolo di una storia che, ahimè, temo non finirà, e che comunque gli artisti, i poeti, i cantanti racconteranno e continueranno a raccontare.
Beh, insomma, l'argomento è davvero interessantissimo e importante, quindi speriamo di tornare a trattare di questi temi anche con voi, e tornando a parlare di questo bellissimo, immagino, Museo Nazionale dell'Immigrazione, che verremo sicuramente a visitare al più presto. Che dire, grazie ai nostri interlocutori di oggi, ai nostri ospiti, grazie a Paolo Masini per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie davvero.
E naturalmente grazie a Paolo Prato. Buon pomeriggio,
grazie
a tutti.
Grazie, sempre un piacere.
Proprio sul filo della frontiera il commissario ci fa fermare, su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare, su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Ai, 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 ai. da 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 di fine tu. E sì che l'Italia sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare, sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare. Per riparare questi figli dalle ondate del buio mare, e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare, e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, ai, arada, ti adi, ai, ti adi, proprio sul filo della frontiera. Commissario, ci fai fermare, ma su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci potremo mai più ritornare.